Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. 18 aprile 2016. La resurrezione. Papa Francesco, anziché convertire il giornalista Scalfari, converta il cardinale Casper. Parlando di Renan, Loisy, Bultmann, fino al cardinale Walter Casper e... Prima parte di due. Chiunque legga con un poco di attenzione non solo la stampa cattolica specializzata, ma anche la grande stampa generalista, non può non essersi reso conto della grande frattura a livello mondiale che si è creata fra le gerarchie cattoliche e financo fra i fedeli dopo la rinuncia da parte di Benedetto XVI e l'avvento sul soglio di Pietro di Papa Francesco. Da un lato sta infatti la Chiesa tradizionale, tuttora fedele agli insegnamenti e alla dottrina insegnata da Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, oltre che da tutti i pontefici precedenti fin dalle origini. Dall'altro lato sta una nuova Chiesa Vaticana che vorrebbe rendere la dottrina più omogenea al modo di sentire dell'uomo moderno. La prima accusa la seconda di deviazionismo, anzi di eresia. La seconda accusa la prima di durezza di cuore e fariseismo. Per comprendere come si sia arrivati a questa situazione, che di fatto sembrerebbe quasi scismatica come ai tempi della riforma luterana del Cinquecento, è necessario fare un excursus storico per fare conoscere le premesse dalle quali è nato e si è poi sviluppato in forma teologicamente più raffinata e quindi più pericolosa l'attuale modernismo teologico. Ho già avuto occasione di scrivere approfonditamente una ventina di anni fa su questo argomento ed ora non saprei come presentare con altre parole cose che credo di aver già detto in maniera sufficientemente chiara e che pertanto mi limito ora a riproporre. Certi critici hanno voluto darci negli ultimi due secoli o una immagine di Gesù visto storicamente come un uomo realmente vissuto, ma che venne successivamente mitizzato e trasformato in Dio dalla fantasia fabulatrice delle prime comunità cristiane, oppure quella di un personaggio ideale, mai esistito, al quale è stata poi fittiziamente incollata, per renderlo più credibile, quella di un personaggio storico, come se il personaggio ideale fosse veramente vissuto. Per dirla con Jean Guiton, queste due forme di pensiero lacerano Gesù, riducendolo ad un prodotto dello spirito, prodotto dell'entusiasmo che crea gli eroi nel primo caso, prodotto della mistica che crea i miti nel secondo. Secondo questi critici positivisti, che pur tanto peso hanno avuto nella cultura teologica moderna, è infatti impossibile credere alla storicità del Gesù dei Vangeli, cioè ad un uomo che nasce da una vergine, che risorge dopo la morte, che appare e scompare, materializzandosi e smaterializzandosi nel cenacolo davanti agli apostoli, un Gesù che infine ascende fisicamente al cielo. Non parliamo poi dei miracoli, magari come quello di Lazzaro, e neppure di liberazione di indemoniati. Secondo questi critici razionalisti, è a priori impossibile violare le leggi di natura, impossibile evidentemente persino a Dio che le ha create, ammesso che le abbia create un Dio e che l'universo, come molti di loro pensano, non si sia invece autogenerato. Queste critiche sono nate in ambiente protestante, con i primi illuministi e deisti inglesi, seguiti poi da francesi e tedeschi. Gli illuministi propugnavano l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità, in cui le religioni, in primo luogo quella cattolica, secondo loro lo avevano tenuto. La religione cattolica veniva presentata come oscurantista, medievale, ostile al progresso, schierata per di più a difesa dell'immobilismo politico. In questo clima culturale nascevano correnti di pensiero che, in chiave politica, avrebbero portato prima alla Rivoluzione francese, quindi in successione alla caduta delle varie monarchie e stati nazionali europei, poi alla disintegrazione degli imperi, all'abbattimento dello Stato Vaticano in Italia, al marxismo ateo, al socialismo, al nazionalsocialismo e fascismo e infine al materialismo capitalista. Era dunque un clima in cui, in un ambiente elitario, fortemente massonico e quindi anticristiano, diventava ideologicamente importante demolire la Chiesa, vista come influente fonte di potere politico in Europa, cominciando col distruggerne i valori e la cultura che aveva fino ad allora informato la vita della società. Per demolire la Chiesa bisognava mettere prima di tutto in discussione i principi alla base del suo credo, cioè il Vangelo. Ed ecco dunque le critiche di cui ho parlato nella prima parte precedente di questa mia analisi. Demolito il Vangelo, sarebbe crollata anche la Chiesa Cattolica Romana, considerata, essendo monolitica rispetto alle altre confessioni cristiane, la pietra angolare dell'intero cristianesimo. È proprio in questo periodo storico dell'era illuminista che si è venuta consolidando una certa teologia che, impregnata di razionalismo, si concentrò nello studio dei Vangeli allo scopo di eliminare sistematicamente tutto quanto in essi sembrasse non rispondere ai criteri di una sana ragione. L'aldilà, sono le parole d'ordine di questo attacco concentrico da parte di una certa teologia, di una certa filosofia e di una certa politica, è una chimera, perché esiste solo l'aldiqua, che possiamo toccare con mano e controllare scientificamente. Il Dio degli ebrei, dei musulmani e dei cristiani, è una invenzione dei rispettivi preti. I Vangeli, con i loro miracoli, resurrezioni ed ascensioni, sono un insieme di racconti mitici che vanno depurati, sarebbero in realtà delle leggende, come ad esempio quelle del peccato originale, della verginità di Maria, degli esorcismi e via dicendo. I Vangeli si riducono ad un insieme di norme e regole morali, sia pur di alto profilo, dove però l'ispirazione di Dio non c'entra proprio niente, come non c'entra nei profeti, poveri illusi, convinti che sia Dio a dare origine a quelle che sono solo le fantasie della loro mente malata. Tra i tanti esponenti di questa corrente di pensiero, diventata oggi predominante e che ha avuto enorme influenza prima sulla cultura europea e poi su quella dell'intero mondo occidentale, ho scelto, per darvi un'idea più precisa dei suoi assunti, alcuni dei nomi più significativi, quelli di Ernest Renan, Alfred Loisy e Rudolf Bultmann, in quanto la loro influenza in campo teologico è stata forte e si fa sentire ancora oggi, purtroppo ormai, anche fra i cattolici. Potremmo definire costoro come i campioni del positivismo, del razionalismo e del modernismo. Cosa dire ora dei nostri tre alfieri? Il positivismo dell'Ottocento era un indirizzo che sosteneva che unica fonte di verità e di certezza è il mondo fenomenico. Nell'esaltazione del sapere sperimentale, il positivismo è irriducibilmente anti-metafisico e agnostico. Il modernismo è un complesso di dottrine, sorte anch'esse nell'Ottocento-Novecento per influsso delle moderne filosofie dell'immanenza, cioè della non trascendenza. Esso cerca di interpretare il cristianesimo che si deve modernizzare per rendersi accessibile alla cultura contemporanea. Il modernismo fu condannato da San Pio X come demolitore di ogni religione positiva, essendo caratterizzato da agnosticismo, immanentismo, relativismo ed evoluzionismo. Il razionalismo illuminista, ai fini di questo nostro discorso, consiste in una esagerata valutazione della ragione umana, che nega la trascendenza dell'essere rispetto al pensiero, esclude il mistero e la rivelazione, il cristianesimo, eccetera, eccetera. Ernest Renan, 1823-1892, francese, ex seminarista, fu storico, filosofo e scrittore. Esponente del positivismo, scrisse La vita di Gesù che ebbe enorme risonanza. L'influsso del suo pensiero e della sua personalità nella cultura e nella letteratura francese, e non solo, fu vasto e profondo. Alfred Loisy, 1857-1940, francese, sacerdote, fu l'iniziatore del modernismo. Le sue pubblicazioni di esegesi biblica furono condannate dal Santo Uffizio e nel 1908 fu scomunicato. Negò il concetto di ispirazione e quello del soprannaturale in genere e applicò alla Sacra Scrittura le teorie più spinte del razionalismo tedesco, fino a presentare la Chiesa come un travisamento cosciente del regno di Dio. Rudolf Bultmann, 1884-1976, tedesco, teologo protestante, diede grande contributo scientifico allo sviluppo della scuola della Formgeschichte, ma il suo nome è legato soprattutto alla demitizzazione, concetto che presume ricondurre a livello naturale e a dimensione umana fatti e persone del testo biblico, a cui l'ignoranza e il fanatismo religioso avrebbero attribuito caratteri soprannaturali in un contesto mitico. Costoro, come già accennato, hanno infatti avuto seguito e hanno influito non solo sulla cultura generale e sul pensiero filosofico e teologico moderno, ma anche su teologi cattolici e, ahimè, sulla formazione di non pochi sacerdoti usciti dai seminari, che ora, ritenendosi attrezzati di una fede razionale ed adulta, di tanto in tanto sentiamo predicare dai pulpiti di certa stampa che si compiace di dar loro risalto, nonché, caso ancor più grave, dai pulpiti di qualche chiesa. Ma, in parole povere, che cosa hanno dunque affermato i nostri tre? Ve lo spiegherò utilizzando qui di seguito le loro stesse parole e frasi, e scusatemi se do loro tanto spazio, che ho testualmente estratte dalle loro opere. Redan, da La vita di Gesù, Feltrinelli Economica, 1978. Quando l'uomo si distinse dall'animale, l'uomo divenne religioso. Le antiche religioni, frutto di questo sentimento di religiosità insito nell'animo dell'uomo, sono un fenomeno storico che si è evoluto nel tempo da forme più rozze ad altre sempre più evolute, non senza aberrazioni e deviazioni tremende. Le religioni in realtà non provengono da Dio, ma sono delle grandi regole morali e dogmatiche. Le civiltà che si sono susseguite le hanno fatte però progredire e il cristianesimo ne costituisce in un certo senso l'apice. Le religioni sono dunque il risultato di una elaborazione umana più o meno evoluta a seconda del progresso della civiltà dei singoli popoli. E la religione cristiana non fece eccezione a questa regola. Gesù non fu un Dio che, quale Messia, entra nella storia, ma solo un individuo straordinario. I profeti non erano uomini che parlavano per conto di Dio, quanto piuttosto uomini che credevano di interpretare un messaggio divino. L'idea stessa del Messia liberatore è un'idea maturata nella testa di questi profeti come risorsa ultima contro tutte le frustrazioni che la storia e le sconfitte ad opera degli altri popoli imponevano. Il profeta Isaia, nel celebre brano messianico sull'uomo dei dolori, non pensava certo al Messia, a Gesù, ma si sarà probabilmente ispirato a qualche poveraccio di profeta malmenato e torturato dai suoi contemporanei. La prima Apocalisse del Vecchio Testamento, e cioè il libro di Daniele, è un risorgimento del profetismo che riformulava, ma umanamente e non certo per ispirazione divina, la speranza di un Messia, un figlio dell'uomo che verrà sulle nubi del cielo, cioè un essere soprannaturale vestito di apparenze umane, incaricato di giudicare il mondo e presiedere all'età dell'oro, cioè il regno di Dio in terra. Successivamente, l'era di pace di quell'epoca romana avrebbe lasciato pensare che quello fosse il momento giusto per l'arrivo del Messia, e tutti in Israele se lo aspettavano. Nei giudei l'aspettativa era al colmo. Al riguardo, l'episodio evangelico della presentazione di Gesù al Tempio con Simeone ed Anna è evidentemente una leggenda. L'attesa messianica era insomma un'attesa frutto di frustrazioni e di sogni. Il termine di figlio di Dio è stato attribuito a Gesù Cristo in quanto egli venne considerato l'interprete di questi sogni. Termine giusto, naturalmente, perché Gesù Cristo seppe far fare un enorme balzo in avanti alla storia, ma che non stava certo a significare che Gesù fosse veramente figlio di Dio. Gesù è nato a Nazareth, ma è stato fatto figurare come nato a Betlemme per far coincidere il luogo di nascita con le profezie messianiche che così prevedevano. Il ruolo di Salvatore gli è stato attribuito dopo, ed il nome Gesù Salvatore gli è stato imposto alterando quello di Giosuè. Gesù era infatti un mistico e si esaltava l'anima credendosi appunto un salvatore. I suoi genitori erano gente di mediocre condizione e la sua famiglia era anche molto numerosa. Forse c'erano stati più matrimoni invece di uno e Gesù aveva fratelli e sorelle, dei quali pare fosse il maggiore. La bellezza di Maria, ritenuta un dono, era in realtà comune alle donne di Nazareth, piene di grazia e di languore, del tipo siriano. I luoghi santi dei cristiani sono apocrifi e meschini santuari, prediletti dalla pietà dei secoli rozzi. Gesù si era imbevuto di letture profetiche, in particolare Daniele, credendosi alla fine proprio il figlio dell'uomo, il Messia, con relativa gloria e corollario di terrori apocalittici. Gesù era un giovane villano, un semplice, insomma. Nel momento, infatti, in cui la cultura ellenistica di allora negava la possibilità del miracolo, Gesù, in ritardo evidentemente sui tempi, visse in pieno soprannaturale. Egli credeva al diavolo, presentato come una specie di genio del male, e credeva anche nel potere della preghiera. Fin da fanciullo si ribellava. Vedi l'episodio di Gesù dodicenne ritrovato al Tempio, all'autorità paterna, pur di seguire la sua vocazione. Le relazioni di parentela, cioè sua madre, i suoi fratelli, le sue sorelle, contavano assai poco per lui e sembra che la sua famiglia non lo avesse troppo amato. Anche quelli che lo amavano erano dei semplici. Israele si rifugiò nella credenza messianica per uscire dalle proprie frustrazioni e saziare la propria sete di vendetta. Lo stesso dogma della resurrezione dei morti, nel quale credevano i farisei, era un modo analogo di rifarsi partecipando al regno del Messia. E Gesù respirò queste dottrine. Gesù però non si dichiarò apertamente Dio, ma più prudentemente figlio di Dio. Anzi, si inventò Dio come padre suo e nostro. C'è un Dio che è anche padre di tutta l'umanità. Poi, copiando Daniele, si inventò anche il concetto di regno di Dio. Gesù applicò a sé l'appellativo di figlio dell'uomo di Ezechiele e Daniele, perché questo era considerato uno dei titoli del Messia. Le massime di Gesù erano copiate dall'Antico Testamento, oltre che da quelle dei saggi che erano pervenute oralmente. Gesù usava massime vecchie, che però sapeva presentare in maniera nuova. Tutta la morale evangelica è la più alta creazione della coscienza umana e non è certo di ispirazione divina. I sacerdoti sono inutili mediatori fra l'uomo e Dio. Il titolo di figlio di Dio, Gesù, se lo è insomma meritato dagli uomini, perché egli seppe fondare un culto basato sulla purezza del cuore e sulla fraternità umana, idea sublime che poi nei secoli venne tradita completamente dalla Chiesa cristiana. Sono i miracoli quelli che rovinano i Vangeli di Matteo, Marco e Luca. Ma senza i miracoli, i Vangeli avrebbero mai convertito la terra? Gli evangelisti utilizzarono l'amicizia fra Gesù e Giovanni Battista per creare un sistema che dava come prima base alla missione di Gesù proprio la testimonianza di Giovanni. Gesù, nei suoi impeti di volontà eroica, finì per credersi onnipotente. E più gli altri credevano in lui, e più lui credeva in se stesso. D'altra parte i discepoli erano gente semplice, tutti profondamente ignoranti, avevano l'animo debole, credevano agli spettri, agli spiriti, anche se tuttavia avevano gran cuore e bontà. Erano insomma una brigata di liete creature. Il suo predicare, come nel discorso della montagna, era mite e soave. Nelle varie beatitudini di questo discorso, nessun legame univa un brano all'altro, ma lui riusciva a dar loro unità. Una cosa, però, dava veramente fastidio ai farisei e sadducei, e cioè la sua concezione spirituale del messianismo. Un messianismo con elementi comunisti, dove il beato è il povero ed il ricco rischia di dannarsi. Messianismo per di più spirituale anziché politico, come gli ebrei avrebbero voluto. Egli concepiva infatti il regno di Dio come avvento dei poveri, ed egli si sentiva in sostanza come un capo democratico che sente vivere in sé l'anima della moltitudine. Egli parlava spesso della necessità della conversione dei gentili, perché questo era, per i giudei, uno dei segni più certi della venuta del Messia. Persa la fede giudaica, Gesù si convinse di essere proprio lui il Messia e che sarebbe venuto dopo la morte per fare giustizia dei suoi nemici. L'idea dell'incarnazione è poi un'assurdità. È una invenzione dell'Evangelista Giovanni. E anche lo Spirito Santo è un'altra invenzione, con quella sua teoria metafisica del Verbo. Il profeta Daniele fu un esaltato, per giunta apocrifo, e tutte le grandi cose dei Vangeli nascono da delle leggende. I miracoli furono tutti un'invenzione di ciarlataneria dei discepoli e degli scrittori successivi, e gli indemoniati erano solo dei malati mentali. Gesù predicò principalmente l'imminente avvento del regno di Dio in terra, come profetizzato nell'Apocalisse di San Giovanni, ma quando ci si avvide che questo regno tardava a venire, l'Apocalisse venne accantonata dai preti, messa in seconda linea, considerata inintellegibile o reinterpretata, salvo dare spunto ai millenaristi, poveri ritardatari, ancora attaccati alle speranze dei primi discepoli. La Trinità e l'Incarnazione sono frutto non della dottrina di Gesù, ma di rielaborazioni successive, mentre l'Eucarestia è solo un simbolo. La morale esaltata di Gesù, espressa in linguaggio iperbolico e tremendamente energico, staccava l'uomo dalla terra e ne spezzava la vita, introducendo nel mondo un fatale germe di teocrazia. Di fronte alle esagerazioni delle massime morali del Vangelo, il buon senso si ribella. Lo stesso clero suggerisce di metterle un poco in disparte. Una vera vita evangelica non si può condurre nella società. È il monaco asceta il vero cristiano. L'immenso progresso morale dovuto al Vangelo deriva però dalle sue esagerazioni, perché per ottenere poco bisogna chiedere molto. Il Vangelo esaltò le forze divine che sono nell'uomo, fu un monumento innalzato alla potenza della sua volontà. La morte si presentò a Gesù come un sacrificio destinato a placare suo padre e a salvare gli uomini. Un amore singolare di persecuzione e di supplizi lo invasava. Il proprio sangue gli pareva l'acqua di un secondo battesimo in cui doveva bagnarsi e sembrava posseduto dalla frenesia di andare incontro a quel battesimo che poteva spegnere la sua sete. Trascinato dal suo spaventoso crescere di entusiasmo, conseguenza di una predicazione sempre più esaltata, si sarebbe detto che la ragione vacillasse in lui. La sua opera non era più razionale ed egli esigeva allora imperiosamente la fede. La situazione divenne troppo tesa ed era tempo che la morte, sottraendolo all'impossibilità di una via senza uscita, venisse a scioglierla, a liberarlo da una prova protratta troppo a lungo e ad introdurlo nella serenità celeste. Loisy, dalle origini del cristianesimo, Giulio Einaudi, editore, 1994. Le congetture di chi cerca di spiegare il cristianesimo, anche considerando mai esistita la persona storica di Gesù, sono quanto mai fragili. Per costoro, la tesi della non esistenza di Gesù, quando non procede da una intenzione polemica, confessata o abilmente velata, fa parte di un sistema filosofico. E che sia stato detto, non c'è documento cristiano delle origini che non implichi la storicità di Gesù. Se si volesse sostituire Gesù con un mito, la critica si impegnerebbe in una via senza uscita e in sottigliezze senza fine. Non di meno, è vero che Gesù è vissuto nel mito e che il mito lo ha innalzato ai fastigi della storia. C'è chi ha visto nel Cristo un mito solare, chi una creazione dell'allegorismo alessandrino, chi ancora un mito precristiano di Yahvé sofferente trasformato in religione vivente, con crocifissione fittizia di un individuo rappresentante la parte del Dio, immagine questa che avrebbe dato origine al cristianesimo. Queste ipotesi sono tutte campate in aria, anche se la parte del mito nella tradizione cristiana che concerne Gesù è indiscutibile. E il fatto cristiano in sé non è un mito, ma il mito cristiano di Gesù Dio si è formato progressivamente nel cristianesimo stesso. Il mito cristiano della salvezza è stato originariamente iniziato e provocato in qualche modo da Gesù, ma è stato elaborato dal cristianesimo primitivo. Il racconto evangelico di Matteo si fonderebbe su Marco con l'aggiunta di finzioni secondarie, apologetiche, quando non romanzesche. I racconti relativi alla nascita di Gesù appartengono al genere delle finzioni mitiche e furono elaborati consapevolmente in correlazione ai testi profetici per farli combaciare. L'interesse speciale di questo Vangelo ed il credito di cui godette nei primordi dipende dai discorsi attribuiti a Gesù, che però sono un complesso di insegnamenti giudeo-cristiani che nell'insieme recano il segno della loro origine ebraica, adattata allo spirito del cristianesimo universale. D'altra parte, le stesse fonti del cristianesimo, Vangeli, epistole, eccetera, lasciano in parte dubbi sulla loro titolarità ed autenticità. Inoltre non furono documenti storici nel senso rigoroso che noi intendiamo, ma scritti per servire alla fede dei cristiani. Per lo storico disinteressato, il vero problema non è quello di sapere se Gesù sia esistito o meno, bensì quello di determinare quali siano stati nella realtà effettiva la sua azione e il suo insegnamento e come abbiano preparato il movimento nato da lui. Le speranze andate deluse dell'avvento di un regno messianico che avrebbe distrutto i nemici e la riduzione della Giudea a provincia romana avrebbero indotto una piccola parte di israeliti ad una progressiva spiritualizzazione della loro speranza per opera del Vangelo. La nascita di Giovanni Battista, letta nel Vangelo di Luca, è una finzione, come pure la testimonianza che Giovanni rese al Giordano a Gesù di essere il Messia atteso. In realtà, il cristianesimo sarebbe una derivazione dalla setta di Giovanni Battista. fu una finzione dei discepoli concepita per dissimulare la dipendenza di Gesù dalla setta di Giovanni. Sono miti la sua presenza a Cafarnao, come la sua nascita a Betlemme e la sua discendenza da Davide, escogitate per farlo discendere dalla stirpe di Davide affinché si potessero considerare adempite alcune profezie. La tradizione lo avrebbe poi fatto vivere a Nazaret per spiegare così il suo nome di Nazoreo, che è il nome di una setta senza rapporto con la città di Nazaret. Leggenda pure la prigionia di Giovanni Battista. Mentre il racconto del battesimo di Giovanni al Giordano non è altro che il mito del successivo battesimo cristiano. Mitico il racconto della tentazione del demonio nel deserto, pure i miracoli sono un mito, anzi simboli dell'opera spirituale compiuta da Cristo. Gesù fu un predicatore ambulante, un predicatore esorcista. La tradizione narra come egli frequentasse piccole città, mai ad esempio la grande città di Tiberiade, perché l'ambiente profano non gli conveniva. Frequentava invece gente umile e credulona. Il celebre discorso della montagna, con tutte quelle folle, è una esagerazione dovuta alla devozione, mentre le sentenze e i passi didattici del discorso sono un insieme di citazioni originariamente distinte, ma in realtà mai pronunciate in quella maniera. Il suo insegnamento non fu mai raccolto dai discepoli, che nell'attesa imminente del regno di Dio non si preoccupavano di fissare alcunché per iscritto. Solo dopo vennero messi insieme gli scritti che ora noi chiamiamo Vangeli. I Vangeli contengono più gli elementi delle primitive catechesi cristiane che gli insegnamenti realmente impartiti da Gesù in Galilea e a Gerusalemme. Gli venne costituito un insegnamento, come gli fu costituita una leggenda, attingendo a molteplici fonti. Le parole di Gesù morente, Dio mio, perché mi hai abbandonato, sono state prese dal Salmo 22, mentre le invettive contro i farisei potrebbero essere anche di un profeta cristiano. Gesù aveva dei fratelli enumerati e ricordati per nomi dai Vangeli che li definiscono tali. Egli insegnava che il regno di Dio doveva venire subito e predicava, se non la fine del mondo, perlomeno la fine dell'era presente, la fine del regno di Satana e delle potenze infernali, l'avvento del regno di Dio, la resurrezione dei morti e il grande giudizio finale. Gesù fu un mistico filantropo, per il quale il regno di Dio sarebbe stato qualcosa d'ordine essenzialmente morale e interiore, la presenza di Dio nelle anime. Anche la nozione di figlio dell'uomo è mitica, anteriore alla tradizione evangelica utilizzata da altri profeti precedenti. Gesù non volle presentarsi come un moralista o un saggio, e neppure come un semplice profeta, ma come un inviato di Dio. E questo spiega la fine che fece a Gerusalemme. Gesù non sapeva che sarebbe andato incontro alla morte ed era convinto che avrebbe instaurato il suo regno, era fiducioso nella potenza di Dio. L'invettiva contro i farisei, pronunciata a Gerusalemme, non appare più autentica del suo discorso profetico sulla fine del mondo. Non si può infatti neanche pensare che egli potesse insegnare nel Tempio senza essere seriamente perseguitato. Il racconto dell'ultima cena è in correlazione col significato mistico della cena, Pasqua cristiana e commemorazione della morte di Cristo. Il tradimento di Giuda ne costituisce un elemento accessorio di dubbia realtà, ideato forse per ottenere un'amplificazione mitica del supplizio di Gesù. Lo sgomento per la cattura e il supplizio ha suggerito l'idea di raccontare la presunta fuga degli apostoli, mentre il tradimento di Pietro è stato suggerito probabilmente dai seguaci di Paolo per sminuire il capo degli apostoli galilei. Il preannuncio della resurrezione fu inventato per preparare all'idea del successivo racconto del sepolcro vuoto. Il racconto della cattura e del processo di Gesù non sono fatti reali, ma sono una drammatizzazione liturgica ed un racconto apologetico. Anche la storia della sentenza di Pilato è una fantasmagoria giudiziaria. L'unico fatto sicuro è la crocifissione di Gesù. Il cristianesimo è nato nella storia, ma ha scritto la sua storia molto tardi. La relazione del processo è stata così elaborata per fare cadere tutta la colpa della condanna di Gesù sui giudei. L'episodio di Barabba è una finzione, che anche qui ha lo scopo di riversare sugli ebrei la responsabilità della condanna, rifiutando la grazia di cui Pilato voleva far beneficiare Gesù. Gli episodi di Simone il Cireneo, il vino aromatizzato, la spartizione delle vesti, le ingiurie, le parole di Gesù sulla croce, le tenebre, il velo squarciato, il terremoto, i morti che risuscitano, hanno un valore simbolico. Il Vangelo di Giovanni, che conduce ai piedi della croce la madre e il discepolo prediletto, è un'altra finzione, perché in realtà la verità fu un'altra. Gesù fu processato sommariamente, sommariamente giustiziato, morì fra i tormenti senza altri testimoni che i suoi carnefici. Anche il racconto sulla sepoltura e sull'inumazione è tutta una finzione, come pure la scoperta della tomba vuota. In breve, la prospettiva dei Vangeli e degli Atti è simbolica e, sotto l'aspetto storico, radicalmente falsa. Le visioni di Gesù risorto furono visioni di suggestione procurate dalla fede e furono aggiustate allo scopo di presentare come fatto storico quella che fu semplicemente una credenza. La fede religiosa non è altro che uno sforzo dello spirito, immaginazione, intelligenza, volontà per infrangere il quadro naturale dell'esistenza. Fu la fede dei discepoli in tutte queste cose che fondò la religione di Gesù. Bultmann, da Nuovo Testamento e Mitologia, Querignana, Brescia, 1973. Con il concetto di mito si intende riferirsi al racconto di un fatto o di un evento in cui intervengono forze o persone soprannaturali, sovrumane. Il pensiero mitico è il concetto opposto a quello di pensiero scientifico. il pensiero mitico attribuisce certi fenomeni ed eventi a potenze soprannaturali, divine, mentre il pensiero scientifico è quello che ha a che fare con il nesso di causa ed effetto. La differenza fra il pensiero mitico e quello scientifico è che quest'ultimo non ricerca l'origine del mondo, come fa quello mitico, in una potenza o divinità extraumana. Per il pensiero mitico, il mondo e quanto vi avviene, come pure la vita personale dell'uomo, sono aperti all'intervento delle forze dell'aldilà. Per il pensiero scientifico, il mondo è invece chiuso all'intervento di potenze non mondane. Il mito è dunque l'espressione di un preciso modo di comprendere l'esistenza umana, situata in una realtà del mondo diversa da quella considerata dalla scienza. La demitizzazione vuol mettere in risalto l'autentica intenzione del mito, e cioè quella di parlare della esistenza umana, del suo essere fondata e limitata da una potenza non mondana dell'aldilà. La demitizzazione è una critica all'immagine del mondo propria del mito. La demitizzazione degli scritti biblici è pertanto una critica dell'immagine mitologica del mondo che è propria della Bibbia. Il pensiero scientifico distrugge l'immagine mitologica del mondo che risulta dalla Bibbia e, nel conflitto fra pensiero mitico e pensiero scientifico, la vittoria per quest'ultimo. La critica demitizzante che investe la letteratura biblica non consiste nell'eliminare i passi di carattere mitologico, bensì nell'interpretarli per coglierne esattamente il senso. Il mito parla quindi di una realtà, ma lo fa in forma inadeguata. La realtà è invece quella del mondo delle scienze e della tecnica, ed è demitizzante perché prescinde dalle forze soprannaturali. La scienza della natura non ha bisogno dell'ipotesi Dio, poiché le forze che ne determinano gli eventi sono per essa immanenti. Analogamente, essa elimina l'idea del miracolo come evento soprannaturale che interrompe il nesso causale dei fenomeni mondani. Esperienza e conquista del mondo si sono talmente sviluppate in sede scientifica e tecnica che nessun uomo può seriamente attenersi alla visione neotestamentaria del mondo. Non può esistere una visione del mondo articolata in cielo, terra e inferi. Ascendere al cielo o discendere agli inferi non ha senso. Come non hanno quindi senso l'ascensione di Gesù o la sua discesa agli inferi, i cui racconti nel Vangelo si possono considerare liquidati, come pure l'attesa del figlio dell'uomo sulle nubi e dei credenti rapiti nell'aria incontro a lui, e inoltre la credenza negli spiriti e nei demoni. Malattie e guarigioni hanno cause naturali, non dipendono dai demoni e dai esorcismi fatti contro di essi. Non ci si può servire della luce elettrica e della radio e nello stesso tempo credere al mondo degli spiriti o dai miracoli propostici dal Nuovo Testamento. E così sono liquidati pure i miracoli. La stessa parusia di Gesù Cristo viene liquidata dal semplice fatto che non ha avuto luogo così prontamente come si attendeva al Nuovo Testamento. E se il mondo finirà, ciò avverrà per catastrofi naturali e non sotto la forma dell'evento mitico di cui parla il Nuovo Testamento. L'uomo moderno, che vive nel mondo della scienza e della tecnica, non può comprendere, poiché egli conosce la colpa solo come atto di responsabilità, come a seguito della colpa di un suo antenato, egli sia condannato ad essere schiavo di un destino di morte, che invece è proprio di ogni essere vivente in natura. Il peccato originale è per lui un concetto immorale e insostenibile. E come potrebbe mai un peccato essere espiato da un innocente, cioè dal figlio di Dio? Che razza di primitiva mitologia è quella di un'entità divina che si fa uomo e che espia con il suo sangue il peccato degli uomini? E la stessa accettazione della morte in croce, che valore ha se tanto Gesù Cristo sa di risorgere dopo 3 giorni? E la resurrezione? Ma com'è possibile pensare di far rivivere fisicamente un morto? È parimenti impossibile per l'uomo moderno accettare il concetto che dopo la propria morte l'io riceva delle vesti celestiali, quelle di un corpo spirituale. Quella del parto della Vergine è ancora leggenda. Se si vuol dare validità all'annuncio del Nuovo Testamento, bisogna dunque demitizzarlo. La indagine critica del Nuovo Testamento deve servire non ad eliminare il mito, quanto ad interpretarlo. In quest'ottica è mitologia sia l'Apocalisse che la Redenzione. Sepolcro vuoto e ascensione sono pure leggende. E la stessa idea della croce, quella di un Dio che si fa uomo e vittima ed espia i peccati dell'uomo, l'idea, insomma, di questo sacrificio che libera l'uomo dalla morte spirituale, è inaccettabile. La resurrezione di Cristo non è credibile e quindi non è certo un fatto storico, dunque il suo racconto va interpretato per il suo significato. Vittorio Messori, il noto storico, scrittore e giornalista, al quale non ha mai fatto difetto la chiarezza di idee, nel suo Pensare la storia, edizioni San Paolo, 1999, non ha nascosto la propria tagliente opinione sui nostri tre, liquidando Renan come prete mancato e scomunicato, idolo della borghesia positivista dell'Ottocento che gli era grata e che infatti lo ricolmò di onori, scrivendo poi di Loisy, dal suo sogno di un cristianesimo rinnovato attraverso la lettura scientifica della Bibbia, finisce in vecchiaia per rinnegare tout court il Vangelo e vagheggiare un'indistinta religione dell'umanità di stampo massonico, attribuendo un carattere di chiesa niente meno che all'impotente e un po' grottesco carrozzone della Società delle Nazioni. Vittorio Messori ha infine paragonato il biblista tedesco Bultmann, il veneratissimo maestro della demitizzazione della scrittura, a certi studiosi da tavolino, aggiungendo: egli pretese di sezionare il testo del Nuovo Testamento, mettendone nel ghetto del mito quasi tutti i versetti e proclamando che i Vangeli non avevano nulla a che fare con la storia, senza mai, alla lettera, uscire dalla biblioteca dell'Università di Marburgo, dove aveva la cattedra, e rifiutando sempre, sino all'ultimo, di recarsi in Israele. Nel suo schema libresco, da professore teutonico, Bultmann aveva deciso una volta per tutte che nel Nuovo Testamento non c'era nulla che avesse a che fare con la storia, che tutto era leggenda inaccettabile da un professore moderno come lui. Perché dunque sprecare tempo andando a dare almeno un'occhiata ai luoghi dove gli oscuri redattori evangelici avevano ambientato il loro mito di Gesù? Meglio stare fra i libri della sua biblioteca. Chissà, oltretutto, che gli scavi di Palestina non potessero mettere in pericolo lo schema della mitizzazione, con conseguente necessità di demitizzare, grazie al quale era non solo preso sul serio, ma ossequiatissimo dai colleghi di tutto il mondo, cattolici compresi, si intende, sempre in soggezione davanti ad un professore protestante e tedesco. Ecco, bisogna partire dai brani sopra trascritti, qui fedelmente ripresi dalle opere dei rispettivi autori, se si vuole cominciare a comprendere in cosa consista il modernismo odierno, al quale si sono ormai omologate alcune fra le più alte ed influenti gerarchie della Chiesa Cattolica, che, forse per salvare il cristianesimo dall'abbandono e dall'apostasia in cui esso è precipitato, si propongono di smantellare i dogmi, cioè verità di fede, per proporre una visione razionale del cristianesimo adeguata alla mentalità odierna, senza rendersi conto, queste gerarchie, che per voler adeguare la dottrina alla mentalità attuale diventano esse stesse fautrici della più tremenda apostasia mai verificatasi nel cristianesimo dai tempi dell'apostata Ario. Costui, nel IV secolo d.C., aveva elaborato una sua dottrina trinitaria ed era riuscito a convincere tutti i vescovi di allora e lo stesso Papa che la natura divina del Figlio fosse sostanzialmente inferiore a quella di Dio e che, pertanto, vi fu un tempo in cui il Verbo di Dio non era esistito e che dunque esso fosse stato creato soltanto in seguito. In sostanza, si trattava di una negazione della autentica e completa divinità di Gesù. Il vescovo Ario, monaco e teologo, trovò però un acerrimo, e direi unico, vero oppositore nel vescovo Sant'Atanasio, che dapprima perseguitato e fuggiasco, riuscì alla fine a sconfiggere questa dottrina e a riconvertire lo stesso Papa che aveva precedentemente apostatato seguendo le suggestioni di Ario. Ma per ritornare al tema del modernismo nell'attuale situazione della Chiesa, con particolare riferimento anche al tema della resurrezione di Gesù, mi riservo di approfondire l'argomento nella prossima seconda parte di questa mia trattazione.